Nella mia predicazione siamo arrivati alla fine del Vangelo di Matteo e abbiamo puntualizzato negli ultimi incontri che ho fatto il fatto di Cristo risorto. E nell'incontro che abbiamo avuto una decina di giorni fa, quando poi durante la settimana ci incontriamo per condividere gli aspetti del sermone, abbiamo focalizzato un aspetto di questa realtà. Gesù è risorto, ma non è stato riconosciuto in un certo modo. Maria Maddalena, per dire, lo ha scambiato per l'ortolano. I discepoli sulla via di Emmaus hanno camminato diverse ore senza sapere chi fosse. Gli apostoli sul lago di Tiberiade, in Giovanni 21, pescano e poi un personaggio sulla riva, Gesù, gli dice di buttare le reti sul lato destro della barca e loro non si accorgono di chi ha dato questo, di chi è questo, che ha dato questo suggerimento. Com'era possibile che persone che avevano vissuto anni, perché dopo almeno sono 3 anni che avevano vissuto insieme, non riconobbero il suo aspetto, non riconobbero la sua voce, non riconobbero il suo modo di fare, quello che ci rende distinguibili e riconoscibili agli altri. Come poteva essere Gesù e allo stesso tempo essere qualcun altro, in un certo modo, diverso, in un certo modo da confondere, non degli estranei, ma persone che avevano vissuto insieme, che lo avevano amato e che avevano una sorta di adorazione nei suoi confronti. E proprio Elena si è posta questa domanda e il giorno dopo, nella mia lettura quotidiana, ho trovato la risposta e ce la dà Paolo, per cui oggi faremo un break per rispondere a questa domanda, a questa curiosità che tutti si fanno, e Paolo in un certo modo risponde a questo aspetto. Come mai Gesù non è stato riconosciuto quando è risorto? Ovviamente non risponde specificamente a questa domanda, ma affronta il problema della resurrezione. Vi invito ad aprire prima Corinzi capitolo 15. Dal versetto 35 al 39 ci focalizzeremo su questo passaggio questa mattina. Prima Corinzi capitolo 15 dal versetto 35. Dice: ma qualcuno dirà, come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano? Insensato. Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento per esempio, o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri. Ma altro è lo splendore dei celesti, altro è quello dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro è lo splendore della luna e altro è lo splendore delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore. Così è pure della resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratta dalla terra e terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo l'immagine del celeste. Tutto il capitolo 15 di Prima Corinzi è un tema, è un capitolo dedicato, che Paolo dedica appunto al tema della risurrezione. In questa sezione Paolo risponde a due domande che abbiamo visto al versetto 35. Come risuscitano i morti? E con quale corpo ritornano? Beh, interessante queste domande, no? In pratica, come può avvenire questo processo e con quale tipo di corpo? Ora, dobbiamo fare una premessa. La Bibbia non ha dubbi sulla resurrezione futura. Romani 8:23 dice: gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 4 dice: poiché noi che siamo in questa tenda, ovviamente tenda al senso del nostro corpo umano, gemiamo oppressi e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. In Giovanni capitolo 11, il capitolo che Giovanni dedica alla resurrezione di Lazzaro, quando Gesù incontra le due sorelle, Marta e Maria, a Marta disse, Marta rivolgendosi al Signore Gesù disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno. E ovviamente Marta era una discepola di Cristo e credeva fermamente che dopo la morte il corpo di suo fratello sarebbe ritornata alla vita. E Gesù al versetto 25 dice: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me vivrà anche se muore. La Bibbia quindi afferma, e potremmo fare un sacco di citazioni, la realtà della resurrezione. Giovanni 6:44 dice, Gesù dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 5:28, sempre Gesù dice: perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Mamma mia, che realtà che la Bibbia ci dice futura. Quindi non stiamo parlando di un'idea isolata, stiamo parlando di una risurrezione fisica, corporea, a cui la Bibbia fa più volte riferimento. Ora la domanda che Paolo pone, non a nome suo, ma probabilmente riporta questa domanda che girava nella chiesa di Corinto, e se c'è una resurrezione, ci sarà, come dobbiamo comprenderla fisicamente? Come sarà la composizione di questo corpo? Ovviamente noi abbiamo la conoscenza dei corpi per come li abbiamo adesso, legati alla nostra realtà. Paolo quindi stava affrontando questa questione nella chiesa di Corinto. E qual era il pensiero nella chiesa di Corinto a quei tempi? Beh, c'erano due modi di interpretare la realtà dopo la morte. I greci negavano completamente la resurrezione corporea perché vedevano il corpo come qualcosa di malvagio e di corrotto. Cioè, la materia era qualcosa di malvagio, di corrotto, e lo dimostrava anche il semplice deperimento del corpo di ognuno. E quindi volevano semplicemente sbarazzarsi del loro corpo e pensavano che nella realtà dopo la morte desideravano diventare semplicemente uno spirito fluttuante per sempre. Dalla parte ebrea invece c'erano insegnamenti che affermavano che il corpo che risorgerà sarà identico al corpo che muore. Nel libro chiamato Apocalisse di Baruch, è da qua che nasce questa idea, si trova questa affermazione: la terra allora risusciterà sicuramente i morti, non apporterà alcun cambiamento nella forma, ma verrà semplicemente restaurata. Cioè, in pratica, secondo questa idea, se tu muori da vecchio, risorgerai vecchio, se muori bambino, risorgi bambino. Quindi risorgi esattamente con l'ultima forma del tuo corpo. Se questo fosse vero, forse sarebbe meglio morire un po' prima e non aspettare tanti anni su questa terra. Quindi c'erano questi due estremi, i greci che negavano completamente la resurrezione e gli ebrei che affermavano una resurrezione che negava invece una differenza del corpo. E questi due pensieri turbavano la Chiesa, in un certo modo la stavano deviando, ed erano due pensieri che minavano appunto i credenti. Paolo nel capitolo 15 dimostra alla Chiesa di Corinto che non possono accettare il pensiero greco che nega la resurrezione, perché l'intero Vangelo senza resurrezione crollerebbe. Se Cristo non è risuscitato, e ne abbiamo anche già parlato in un mio sermone, allora nessuno sarà risuscitato e chiunque ha predicato la resurrezione, Paolo dice, è un bugiardo. Ma Cristo è risorto, e se Cristo è risuscitato, allora ci sarà una resurrezione per tutti coloro che sono in Cristo, e il Vangelo della resurrezione che viene predicato è la verità. Quindi Paolo ci porta in questa tematica con due domande: come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano? E suppongo che, come ho detto, che queste domande siano state le tipiche domande degli scettici, coloro che volevano deridere l'idea di una risurrezione nel mondo greco, e ovviamente i corinti derivavano da quel mondo, quindi avevano molta influenza del loro passato di questo pensiero. E quindi come potrebbe risorgere un corpo decomposto? Perché noi sappiamo che dal momento in cui moriamo, il processo di decomposizione accelera in maniera incredibile. Come può un corpo ricostruirsi? Che dire dei corpi scomparsi da secoli che ormai sono divenuti polvere? O di un corpo, che so, annegato in mare e sbranato dagli squali? Quindi molte parti divise. O di quei corpi mutilati o decapitati in guerra o in qualche tipo di tortura. Due domenica fa avevo riportato l'esempio che nel 1600 in Giappone era stato dato l'ordine di decapitare i cristiani e di seppellire le teste da una parte e i corpi dall'altra, perché Dio così non sarebbe stato in grado di ricomporre la testa con il corpo esatto. Come può essere riportato perciò un corpo all'esistenza? E probabilmente erano queste le domande che coloro che volevano attaccare la dottrina cristiana facevano, e con queste domande mettevano all'angolo, se vogliamo dire, o in difficoltà tutti i credenti. Forse li portavano anche a dubitare di questa realtà, perché non esiste una vera risposta da dare a questo tipo di domande. E la resurrezione è sempre stato un argomento difficile da credere per i non credenti. Ogni volta che, e lo vediamo anche attraverso la scrittura, si affronta verso il mondo pagano il tema della resurrezione, la reazione è di derisione. Ad Atene, quando Paolo parla di resurrezione dei morti, i filosofi che erano così ansiosi di conoscere nuove dottrine dicono: no, ferma. Questo è ubriaco e non ci vogliamo credere. In Atti 26, quando Paolo parla al re Agrippa, il re gli dice: perché mai, dice: fermati un attimo, Paolo, io qua non ti credo più. E Paolo gli dice: perché mai si giudica da voi, cosa incredibile, che Dio risusciti i morti? Cioè, Agrippa stava ad ascoltare Paolo, lo ascoltava volentieri, ma quando arrivava a questo punto: no, Paolo, io qua non ci credo. E forse, probabilmente, quando evangelizziamo, le persone ti dicono: ma no, io non credo in una resurrezione, quando siamo morti io vado a finire nella tomba, sarò bruciato, non esiste niente, nessuno è mai tornato indietro a dirci com'è. E Paolo disse al re Agrippa: non vaneggio, eccellentissimo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno. E questo è un esempio del fatto che l'intera idea era assolutamente impossibile da credere, come detto lo è ancora oggi. E dobbiamo anche capire che la resurrezione corporea è un'idea proprio del cristianesimo. Com'è possibile quindi per un corpo riprendere forma, sepolto sottoterra da molti secoli, scomparso, pensate, dopo di molti anni non c'è più traccia di una persona? E se risorgeranno, con che corpo? Che corpo riceveranno? Ebbene, la risposta di Paolo al versetto 36 inizia con un appellativo. Cosa dice? Insensato. Se ti fai questa domanda, a coloro che si stavano facendo una domanda, Paolo dice: siete degli insensati a fare questa domanda. Sebbene questa domanda possa avere una logica e possa sembrare intelligente agli occhi delle persone, per Dio è una domanda insensata. Paolo mette in dubbio l'intelligenza di chi fa questa domanda. È una sorta di severo rimprovero. Forse chi poneva questa domanda era orgoglioso del fatto di poter mettere in difficoltà i cristiani e quindi sembrava essere più intelligente di loro. Per Paolo, o meglio per Dio, è semplicemente la prova che tutto ciò non ha senso porsi questo interrogativo. E spesso è il caso di chiunque metta in dubbio la verità cristiana. Coloro che vogliono attaccare il cristianesimo pensano di trovare qualche difetto nelle dottrine, pensano di trovare qualcosa di ridicolo nella scrittura, quando sembra non esserci una risposta o una logica. La realtà è che, sebbene a volte non esistano delle risposte dirette, l'uomo è sempre insensato di fronte alla verità di Dio. Noi non abbiamo neanche l'intelligenza per capire anche la realtà che vedremo quest'oggi. Come possiamo comprendere Dio e la realtà di Dio? Gesù riprese anche Pietro quando aveva annunciato che lui doveva morire e poi risorgere. E Gesù riprende Pietro e dice: Sei Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, è un insensato, ma quello degli uomini. Gli uomini hanno un'intelligenza che è limitata rispetto a Dio. E quindi c'erano persone che deridevano e ancora oggi deridano questa idea della resurrezione corporea, e sono quelle persone che al versetto 32 del capitolo 15 dicono: se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Quindi è tutto limitato a questa vita. Paolo, tuttavia, in tutta la sua genialità e la sua comprensione ispirata della scrittura e delle questioni del destino eterno, non ha problemi nella sua mente con l'idea della resurrezione. E per rispondere a queste domande che si erano fatte strada nella Chiesa e in un certo modo confondevano i membri, dà delle risposte. Allora, la prima domanda: come risuscitano i morti? Forse gli uomini potrebbero credere che un uomo potrebbe risorgere qualche minuto, ora, giorno dopo che è morto, perché il corpo è ancora lì praticamente intatto, e a volte qualcheduno sembra aver fatto questo tipo di processo e diciamo, beh, forse la morte non è stata constatata veramente, la persona non è morta. Ma un morto di 1000 anni fa, come farà a resuscitare? E allora Paolo, per rispondere a questa domanda, e nei versetti che abbiamo letto, fa semplicemente un esempio, un'analogia. Fa un paragone sulla resurrezione, un paragone con ciò che avviene nella natura costantemente. E questo lo troviamo nei versetti dal 36 al 38. E dice, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore, e quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento per esempio, o di qualche altro seme, e Dio gli dà un corpo come l'ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Quindi questo è il primo argomento. E Paolo prende, per rispondere a questa domanda, fa questa analogia con la natura, e prende e dice, guardate il seme. Il seme, cosa, per dare una vita, cosa bisogna fare con questo seme? Bisogna metterlo in terra, ha bisogno della terra, ha bisogno dell'acqua, ha bisogno di determinate condizioni, ma questo seme dentro la terra muore, si disgrega, si trasforma ed esce fuori una vita. E quando noi abbiamo un seme in mano, questo seme è semplicemente un cosino morto, se rimane nelle nostre mani non darà nessuna origine, nessuna vita, è immobile, non cresce, solo quando va nella terra muore e in un certo modo risorge. E quindi, e quando risorge, e quando dà seguito a questa vita, la sua forma è la forma di seme? Viene fuori un seme più grande? No, viene fuori una pianta diversa dal seme. Quindi una forma molto diversa da ciò che è morto. E Paolo ci sta dimostrando che quindi nella natura ci può essere una dissoluzione di qualcosa, ci può essere una trasformazione che da un seme diventa una pianta. Che esiste una trasformazione, eppure al tempo stesso esiste una continuità, perché ciò che viene fuori da quel seme fa parte della natura del seme stesso. Se noi seminiamo un seme di grano, non nascerà un abete, non nascerà un mais, nascerà grano. E nonostante tutto, quindi nella sua diversità, continua a essere sempre la stessa sostanza. Chi penserebbe di poter tenere... Avete mai tenuto una ghianda in mano? Sapete cos'è la ghianda? È il frutto della quercia, e sembra un po' una sorta di nocciola un po' più grande. Chi penserebbe che questo seme tra molti decenni diventa un albero grandissimo? Eppure il seme della ghianda e la quercia sono diversi nella forma, ma sono sempre esattamente parte della stessa sostanza. Nella resurrezione, quindi, ci sarà la stessa vita, la stessa persona, eppure in una forma in qualche modo diversa, in una forma nuova rispetto a ciò che è morto. Anche Gesù si riferisce a questa realtà. Giovanni 12 dice: l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Ovviamente qua fa riferimento alla sua natura, ma sappiamo che anche alla sua opera, ho detto natura? No, fa riferimento alla sua opera, ma anche la sua natura in un certo modo ne esce trasformata nella resurrezione. Quindi la stessa analogia si applica a lui: a causa della sua morte, egli genererà una vita che porterà frutti enormi. Quindi il principio è lo stesso, il mistero del corpo risorto non è più grande del paragone che Paolo usa. E se dici di non credere, per coloro che non credono, perché non capisci come un corpo può tornare all'esistenza, allora potresti anche dire che non credi che da un seme può venire fuori una nuova pianta. Gesù dice nel Vangelo di Marco che il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi, la notte e il giorno, il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E qua il Signore Gesù dice che il seme in sé ha sì una vita, ma ha bisogno di alcune condizioni perché questa vita torni, esploda e dia origine a una pianta. Quindi non possiamo capirlo, ma accade costantemente, e così accadrà la resurrezione. Dal vecchio grano nascerà una nuova pianta di grano, e dal vecchio corpo dell'uomo nascerà un nuovo corpo di uomo. In un certo modo saremo quello che siamo oggi, sarà la stessa vita, ma in una nuova forma e diversa per certi versi. Una diversa forma con diverse capacità, ma sempre noi stessi. Io oggi sono Davide e quando risorgerò sarò Davide. Non sarò un altro, eppure in qualche modo sarò diverso, forse non avrò la pancia, chissà, ho pensato quale sarà la mia forma. E se è difficile per noi credere a questa realtà, pensate, noi stessi, avete mai guardato la foto di quando eravate giovani, di quando avevate 15 anni? La vostra forma è cambiata o non è cambiata? Eppure siete e siamo noi stessi. Ma c'è in atto un processo e chi non ci conosce potrebbe confondere la realtà di due forme diverse con due persone diverse, ma è la stessa persona. Ora, come sarà la forma che assume quel corpo? Quale sarà la consistenza? Come sarà possibile che ciò avvenga? Paolo dice al versetto 38, Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Se noi prendessimo centinaia di semi, io non saprei distinguere uno dall'altro, e li tenessimo in mano, non avremmo idea di che cosa ne viene fuori. Non lo riconosceremmo e da un seme può venire fuori, abbiamo detto, la quercia, un albero imponente, ma può venire fuori un fiorellino. Chi ha determinato questa forma? Paolo dice, Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito. A ogni seme il proprio corpo. Dio ha voluto che così fosse. Ha dato a ciascuno dei semi una forma e un corpo proprio. È Dio che progetta il corpo che è incorporato nel DNA vitale di quel seme. E questa è un'opera sovrana di Dio. Non è che i semi dentro la terra, se noi prendiamo un seme e lo mettiamo da un'altra parte, viene condizionato dalla terra e diventa, anziché il seme dell'abete, diventa un pioppo o un olmo. C'ha dentro di sé scritto nella sua genetica che lui diventerà quello per il quale Dio ha stabilito che sia. Quindi comprendiamo che ogni seme ha la sua forma quando si tratta di vita e comprendiamo che Dio ha progettato tutto ciò. Ed è un pensiero stupefacente. Non saremo mai in grado di dedurre semplicemente guardando il seme cosa diventerà, perché è nascosto nel seme, nella realtà eccezionale della sua struttura, della vita di Dio. Quindi la prima risposta di Paolo al dilemma o alla presunta domanda che solo un insensato farebbe è che abbiamo familiarità con questo processo che abbiamo sotto gli occhi. I semi muoiono e vengono fuori dalla terra con un corpo che è lo stesso organismo, ma con una sostanza e una forma diversa. Ed è interessante che il seme, per dare origine a una vita, deve essere messo sottoterra. Forse è un'immagine anche questa di una sepoltura, di una disgregazione. Gesù dice che la terra da se stessa porta frutto. E quindi i corpi, una volta che saranno seppelliti e morti, e la terra, sarà Dio a richiamarli all'esistenza. Quindi tornerà alla vita attraverso la potenza creatrice di Dio. E tale potenza è dimostrata nella diversità. E Paolo la elenca nei versetti da 39 e 42. Dice: non ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei celesti e altro quello dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro è lo splendore della luna, altro quello delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore. Così è pure della resurrezione dei morti. Paolo dice: non ogni carne è uguale. Pensate, noi siamo fatti di carne e di ossa, il mondo animale è fatto di carne e di ossa, eppure la nostra carne è diversa dalla loro. Gli uomini hanno un certo tipo, gli animali ne hanno un'altra, Paolo dice i pesci ancora un'altra carne e gli uccelli un'altra ancora. E sapete da cosa è dovuta questa forma e questa sostanza? Per la scienza è da una serie di combinazioni di aminoacidi. Ci sono milioni di combinazioni per produrre ciò che è scritto in te. Ogni essere è il prodotto di questa combinazione e lo rimani per tutta la vita. Anche quando noi ci cibiamo di un'altra carne, se io mangio pesce, quella carne, quella combinazione di vita non scombina la mia vita, io continuo a essere sempre me stesso. E tutto questo avviene grazie alla mente e al potere creativo di Dio. Nella creazione Dio non si è limitato a un solo tipo di carne. Ha usato la diversità negli animali, gli uccelli sono diversi anche tra di loro, così come lo sono i pesci e qualsiasi altro essere, non c'è un limite. Perché dovremmo sorprenderci della possibilità che possa esistere un altro tipo di corpo? Paolo usa infatti la varietà con cui Dio ha creato per far riflettere. E poi va oltre il regno animale e utilizza addirittura i corpi celesti e i corpi terrestri. Pensate anche nella natura, le colline, le montagne, le rocce, c'è una diversità che è perché Dio ha creato tutta questa diversità. E Paolo non esita ad andare addirittura nell'astronomia, dice: ci sono corpi celesti, il sole, la luna, le stelle, altri pianeti, e praticamente sono illimitati perché è infinito, e dice: ognuno di essi ha uno splendore, una manifestazione, una gloria. Dice che il sole ha un certo splendore, la luna ce l'ha diverso, le stelle ancora un altro. E pensateci bene, guardando le stelle non sembrano tutte uguali. Sembrano tutte bianche, eppure chiedete a un astronomo se le stelle sono tutte uguali. Differiscono di forma, differiscono anche di colore. Per noi le percepiamo bianche, giallastre, eppure hanno un loro colore. Noi Marte come lo vediamo? Bianco, ma è rosso. E il colore è determinato dalla temperatura, eccetera, eccetera, da una serie di fattori. Quindi Dio, già nel creato, ha dimostrato la possibilità di creare una moltiplicità di forme dove non c'è un limite. Ognuno di essi ha un loro corpo, ognuno di essi ha la sua forma, eppure E questo non ha, appunto, come dice Paolo, non ha un limite, perché Dio può creare qualsiasi tipo di corpo lui desidera. Perché pensare che egli non possa creare quindi un corpo risorto? Dio, pensate che per Dio è possibile riprendere la nostra polvere quando saremo diventati polvere e riportarli a rifare la nostra forma e la nostra e ridargli una vita? Penso proprio di no. Chi crede in un Dio creatore pensa che tutto ciò sarà possibile. Certo, possiamo non conoscere, forse non ci interessa come, quale chimica o quale processo fisiologico ci sarà, perché fa parte del mistero di Dio e la nostra mente non può comprenderla. Ma Paolo dice: se guardate tutto questo avverrà, perché Dio non ha limiti. E infatti, dopo aver guardato l'eccezionalità del creato, al versetto 42 Paolo dice: così è anche la resurrezione dei morti. Riassume tutto ciò che ha detto dal versetto 35 di questa dell'analogia del seme e della diversità del creato. Quindi Paolo prende in prestito dalla natura e dall'astronomia analogia e illustrazioni che ci dicono che ci sono innumerevoli forme che Dio ha creato. Perché dovresti pensare che gli sarebbe impossibile di mettere insieme un corpo di resurrezione che porti esattamente la stessa vita e tuttavia fossi distinto da qualsiasi altro? E in effetti va oltre. Non esistono due persone uguali, nemmeno i due gemelli sono identici. Siamo tutti diversi. Non esistono due stelle uguali, non esistono due fiori uguali, non esistono due fili d'erba uguali. Avete presente la zebra, l'animale con le strisce? Non una striscia è identica all'altra. Meraviglioso. Una fantasia incredibile. E comunque l'essenza e la natura dei nostri corpi di resurrezione saranno le stesse, ma ognuno di essi sarà unico. Quindi non dobbiamo solo accettare il fatto che Dio potrebbe creare un corpo di resurrezione, ma che può creare un corpo di resurrezione unico per tutti coloro che sono risorti. Come ora tra noi un corpo è diverso dall'altro, così nell'eternità ciascuno di noi sarà diverso nella resurrezione. Continueremo a essere unici. Saremo quello che siamo, saremo le stesse persone e in qualche modo ci riconosceremo e riconosceremo Davide, Mosè e quant'altro. Saremo come appariamo, saremo come dicono gli ebrei, saremo lo stesso di quando siamo morti? Beh, non del tutto, perché oggi portiamo nella nostra vita i segni del peccato, portiamo i segni della caduta. E dentro di noi continua ad agire un principio di vita degenerante. Ma nella resurrezione tutti saremo perfetti. Non penso che ci saranno in paradiso degli specchi per sistemare il nostro aspetto perché c'è qualcosa che non va, e non esisterà neanche una chirurgia estetica per rimettere qualcosa a nuovo. Avremo corpi perfetti. Avremo corpi simili al nostro, eppure saremo unici. E quindi, in un certo modo, il cimitero diventa una sorta di terreno seminale per la resurrezione. E sono in attesa della rugiada celeste che possano ridare vita a questi corpi. E poi Paolo risponde alla seconda domanda: e con quale corpo ritornano? E qua Paolo utilizza una serie di contrasti. Guardiamoli dal versetto 42. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Per i greci il corpo che tornava in vita era un qualcosa di abominevole, perché la materia era il male. Quindi perché riportare in vita qualcosa che è male? Perché riciclare lo stesso tipo di decadimento che oggi abbiamo, la stessa corruzione? Ma la risposta di Paolo è no. Il nuovo corpo non sarà come quello che abbiamo adesso. Quello che abbiamo adesso Paolo lo descrive come corruttibile perché è naturale ed è debole. Quello che riceveremo nella resurrezione sarà eterno, glorioso, potente, spirituale. Come detto, il corpo in questa vita è in costante deperimento. Dal giorno in cui siamo nati è in atto un processo di morte che ci porterà alla fine dei nostri giorni. Ogni giorno siamo più vicini all'inevitabile morte. Polvere siamo e polvere torneremo. Tutta la vita dell'uomo, cominciando dalla culla, conduce inesorabilmente alla tomba attraverso una serie di fasi corruttive. E tutti noi condividiamo questo processo. Viviamo in una sfera di corruzione. Stiamo morendo anche adesso, mentre ascoltate o mentre io sto parlando. Paolo descrive il nostro corpo, lo dice che è corruttibile, cioè soggetto a guastarsi, è ignobile perché non ha una dignità, è debole perché basta un virus, qualcosa di invisibile e moriamo, ed è naturale. Ed è interessante che Paolo dice è seminato, anche qua usa la parola seminato, ma poi dice è risuscitato. Dice che è risuscitato corpo spirituale. Quindi c'è una semina e c'è una raccolta. La semina inizia quando nasci, perché inizia a morire quando nasci, quindi questo seme inizia a disintegrarsi e mentre la vita avanza giorno dopo giorno, ora dopo ora, la sequenza di corruzione, finché non finiamo nella tomba, il luogo di riposo finale per questi corpi corrotti. E facciamo tutto il possibile per mascherarlo. Ci vestiamo come giovani, ci facciamo una chirurgia estetica, persino quando uno muore, sembra uno sposo, gli diamo un vestito bello, viene truccato per dargli un aspetto per mascherare il decadimento invece della morte. Da sempre l'uomo cerca di nascondere la realtà della morte. Possiamo avere una bella sepoltura, ma tutti conosciamo la realtà della corruzione. Infatti il corpo che è deperibile, disonorevole, debole e naturale si consegna alla morte. Ma Paolo dice verrà risuscitato e sarà completamente diverso. Il nuovo corpo sarà incorruttibile come la nostra eredità, dice Pietro. E sono delle promesse così meravigliose per ciò che dovrà avvenire. La tomba è semplicemente la tappa finale di questa corruzione. La morte non è la fine di una vita, la morte è l'inizio di una nuova realtà e la resurrezione cambierà assolutamente tutto. Ora, cosa intende Paolo in questa parte? Che ci sarà un'eternità e quando arriveremo in paradiso non ci sarà morte, non ci sarà malattia, tutte queste cose e ci sarà una resurrezione nella gloria, una manifestazione nuova, eterna e dice sarà potente. Questo nuovo corpo che ci verrà dato ci permetterà di vivere nuovi cieli e nuova terra. E permetterà di fare qualsiasi cosa ci venga comandata di fare e saremo lieti di farla perché non esisterà neanche la fatica. Potremo persino mangiare anche se il nostro corpo non ne avrà bisogno e non ingrasseremo o ci sarà qualcosa che ci farà del male. Paolo dice è risuscitato corpo spirituale. Sarà un corpo diverso da questo perché accoglierà la vita spirituale. Quindi Paolo, per rispondere alla domanda come risuscitano i morti e con quale corpo, utilizza infine l'esempio di questa resurrezione. E dice, così sta scritto, il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Chi è il primo Adamo e l'ultimo Adamo? Il primo Adamo è semplice, è Adamo, l'ultimo Adamo è Gesù Cristo. E dice però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo l'immagine del celeste. Oggi noi portiamo l'immagine del primo Adamo. Che ci piaccia o meno, abbiamo questa realtà. Ma per coloro che sono in Cristo, dice che coloro che risorgeranno in Cristo porteranno l'immagine del celeste. Paolo dice, come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Quindi saremo come Cristo. Paolo scrive in Filippesi, capitolo 3, versetto 20, dice, quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo al corpo della sua gloria, mediante il potere che ha di sottomettere a sé ogni cosa. Possiamo immaginare questa trasformazione? Io non riesco a immaginarlo. Ma Paolo ha le idee chiare su quale è, su cosa ci aspetta in futuro. Quindi il modello, il prototipo di questa resurrezione è il corpo di Cristo, incorruttibile, glorioso, potente. Era visibile quando è risorto Cristo? Certo che era visibile. In un certo modo era riconoscibile, lo potevano persino toccare, poteva persino mangiare, ma non ne aveva bisogno. Poteva, e l'ha dimostrato, andare in cielo e lasciare che le persone, ci viene detto in Atti 1:11, quando sale le persone, questa è salita al cielo. Entra nei luoghi passando attraverso i muri. Com'è possibile? Lo toccano, ma la sua materia vince la materia che per noi oggi ci limiterebbe. E quindi quando leggiamo tutti i passaggi sul nostro Signore dopo la sua resurrezione, in un certo modo vediamo anche le proprietà che saranno del nostro corpo glorificato. Come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo l'immagine del celeste. Avremo un corpo spirituale simile al suo. Saremo le copie del celeste. Dio riprodurrà il prototipo milioni, miliardi di volte, ognuno con la sua forma. Non sarò Cristo, ma porterò la sua immagine del suo corpo. Avrò un corpo come il suo, con le capacità che lui ha. Eppure non sarò Dio. Non possederò pienamente la sua natura. In un certo modo accoglierò anche parte della sua gloria. Prima Giovanni 3:2 dice che sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è. Questa è la promessa. Un corpo adatto alla vita piena e alla gloria in cielo. Un corpo come Gesù che è fisico e non è legato ai nostri limiti. Un corpo che può volare nello spazio e apparire qua e là, non legato neanche al tempo. Un corpo eccelso a tutto ciò che Dio aveva in mente nella creazione originariamente. Ecco perché Gesù, quando Gesù risorse, era Gesù, ma non era proprio quello di prima. Era incorruttibile, glorioso, un corpo spirituale. E non possiamo immaginarlo. Ma in un certo modo ho riflettuto che anche quando una persona muore, io non so se avete mai guardato un morto, non è già più lui. Io ho visto i miei cari e guardandoli dicevo, non sono più loro. La loro forma era la stessa eppure non erano più loro. E già questo può confonderci. E quindi può aver confuso le persone che hanno incontrato Gesù. una gloria che lo rendeva irriconoscibile, quindi in un certo modo è una cosa veramente magnifica quello che hanno vissuto queste persone. Questo è il corpo preparato per noi, porteremo l'immagine del celeste. Ti rialzerai per ricevere quel corpo solo se sei in Cristo, altrimenti c'è un corpo preparato per la distruzione e per il giudizio. Quindi esiste una speranza straordinaria. Quindi, fratelli, portate pazienza, trasciniamo il nostro corpo che decade e che ci fa soffrire e faticare solo per un tempo limitato. Ci sono cose molto migliori a venire. Ringraziamo per l'opera della parola in noi, per quanto accende questa speranza e ci dona gioia di fronte al dolore e alla difficoltà. Sappiamo che Gesù ha preparato per noi cose che sono meravigliose e impossibili da comprendere appieno, ma abbiamo delle grandi promesse. Giovanni 6,39 dice: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Pensate, Gesù dice che non perderà nessuno, neanche quello morto 2000 anni fa, neanche quello che è scomparso completamente nelle fiamme, nessuno verrà perduto. Il potere creatore di Dio riporterà alla vita ogni essere, ogni uomo. Quale opera onnipotente sarà la resurrezione? Sarà una sorta di nuova creazione e in effetti ci saranno nuovi cieli e nuova terra e quindi anche una nuova umanità. E non vediamo l'ora di vivere questa realtà. Cosa serve tutta questo argomento che abbiamo affrontato quest'oggi? Stamattina Lucian ha letto Matteo 6, quando dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Spesso siamo molto focalizzati sulla vita oggi, adesso, domani, come se non dovesse esistere un'eternità. Gesù dice: cercate prima il regno di Dio, perché la realtà della resurrezione è una realtà più grossa della realtà che viviamo quest'oggi. Che possiamo essere sempre fedeli e vivere nella speranza e vivere nell'obbedienza per gratitudine e amore verso Cristo. Preghiamo. Signore, i nostri cuori sono veramente estasiati di fronte a queste parole che effettivamente non possiamo comprendere appieno. Eppure Paolo ci ha fatto fare un viaggio nella realtà che viviamo tutti i giorni, di quello che succede nella natura, e come il seme muore e risorge, così i nostri corpi moriranno e torneranno alla vita con una nuova forma. Signore, non siamo curiosi di sapere quale sarà il nostro aspetto. Questo non è un problema nostro. Però siamo ansiosi di vivere quell'eternità, di vivere la tua presenza. Paolo diceva che il vivere Cristo e morire guadagno, perché aveva in mente queste cose celesti. Per lui la vita era un vivere per portare il Vangelo, ma per il resto, Signore, è una perdita, perché siamo lontani da te. Lo siamo, anche se tu sei con noi, Signore, non godiamo di una piena comunione. Signore, che questa verità possa aiutare la tua Chiesa a focalizzarsi sulla realtà dell'eternità e quindi a vivere oggi la nostra quotidianità con questo pensiero. E per coloro che ancora non credono a queste cose, Signore, che questa verità possa gettare luce nei loro cuori e riflettere, Signore, che questa non sono delle storielle o delle fantasie. Lo sarà anche per loro questa realtà di resurrezione, anche se E se moriranno, Signore, negandoti come Signore Salvatore, Signore, loro avranno un'eternità con un corpo risorto, con un corpo che invece non porterà la gloria e con un corpo che vivrà una pena eterna. Ti affidiamo queste vite, Signore, affinché i loro cuori possano aprirsi a Te e arrendersi, Signore, alla Tua opera. Grazie, Signore, per questo tempo, stamattina, in Cristo Gesù. Amen.
Amen.